Un buongiorno a tutti da Why News. Oggi è mercoledì 24 giugno e noi andiamo a vedere cosa propongono i giornali nazionali in tema di wine and food. Iniziamo dal Sole 24 Ore, dove Micaela Cappellini scrive: distretti del cibo, già arrivati 20 progetti, ma i fondi non bastano, il bando del Ministero. I distretti del cibo hanno messo sul tavolo del Ministero dell'Agricoltura progetti per 450 milioni di euro, ma quelli che potranno essere finanziati alla fine saranno meno di un quarto. Quello che si è chiuso la scorsa settimana è stato il primo bando nazionale per il finanziamento di questi speciali distretti, che furono istituiti con la legge finanziaria del 2018. La norma li definisce come aggregazioni locali di soggetti che operano in campo agroalimentare e che spaziano lungo la filiera dalle attività più agricole fino a quelle di trasformazione. Il vantaggio di costituirsi in distretto sta soprattutto nella possibilità di sottoscrivere accordi di filiera particolarmente organici e stabili nel tempo e naturalmente nella possibilità di ottenere fondi pubblici. Il primo bando per i distretti del cibo finanzia a fondo perduto il 30% di tutta una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo integrato del territorio. Ogni progetto deve prevedere una spesa superiore ai 4 milioni di euro, ma inferiore ai 50. Ad oggi lo stanziamento messo a disposizione dal Ministero dell'Agricoltura ammonta a 18 milioni di euro per il bando dei distretti del cibo veri e propri, più 13 milioni di euro per il distretto Xylella. Totale 31 milioni, ma i progetti presentati, 20 in tutto, avrebbero bisogno di molto di più. 315 milioni sono quelli richiesti dai distretti in generale, 135 solo quelli nell'area colpita dalla Xylella. Ecco perché la ministra Teresa Bellanova si è affrettata a richiedere ulteriore supporto economico nell'ambito del master plan degli stati generali dell'economia. Tra i 20 progetti presentati c'è anche quello preparato dal distretto del cibo dei salumi DOP Piacentini, il primo e finora unico ad essere nato in Emilia Romagna, nonché il primo per i salumi DOP compreso nell'elenco ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole. Il riconoscimento da parte della regione è arrivato proprio in questi giorni. Ci aspettiamo una prima risposta sui fondi entro la fine di settembre, racconta il direttore generale del consorzio Roberto Belli. La ragione per cui nel Piacentino non ci si è accontentati del consorzio e si è scelto la via del distretto: non nego che la chance dei finanziamenti pubblici a fondo perduto abbia fatto la sua parte, dice, ma anche l'accordo di filiera con gli allevatori del territorio per noi è un elemento importante. Loro si sono impegnati a fornirci 40.000 suini allevati rigorosamente nel Piacentino, mentre noi trasformatori garantiremo il ritiro di 80.000 coppie, pancette e altri tagli pregiati. E se gli accordi di filiera sono uno dei motivi per cui nascono i distretti del cibo, proprio l'esperienza del coronavirus potrebbe dare un nuovo slancio a questo istituto, con l'aumentata domanda di Made in Italy e di sicurezza alimentare che l'emergenza sanitaria ha portato con sé. Questo è quello che si legge sul Sole 24 Ore. Nella stessa pagina Gerardo Pelosi scrive: di Stefano soltanto 800 PMI su 140.000 usano i fondi export. Il sottosegretario dell'export illustra le linee guida del patto di Luigi Di Maio. La legge 394 rifinanziata con 900 milioni di euro, di cui 300 a fondo perduto. Si parla chiaramente del patto per l'export firmato l'8 giugno scorso da diversi ministeri, che mette in campo 1,4 miliardi di euro, con focus anche sul food e sull'agroalimentare Made in Italy, una delle celebri 3F con quella del Furniture e non solo. E chiaramente tanto spazio anche per la partecipazione a fiere di settore e altro, come già vi abbiamo raccontato su Wine News. Veniamo alla cronaca, però, invece dalle pagine della Repubblica. Si legge il pezzo di Ettore Livini: l'estate delle città d'arte deserte, pezzo un turista straniero su due, Firenze sotto di 900.000 pernottamenti, a Venezia hotel occupati solo a metà, i voli dall'estero crollati del 91%. La stima dell'Enit è che nel 2020 i visitatori non italiani scenderanno del 55%, con un buco di 23 miliardi, insomma un quadro come ci si aspettava a tinte nerissime, che chiaramente peserà anche molto sul comparto della ristorazione. Intanto si cercano le contromisure. Il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini, che pensa al rilancio e dice: sgravi contributivi a chi riapre, la misura destinata agli alberghi che riavviano togliendo i dipendenti dalla cassa integrazione. Ma poi ci sono le storie di impresa come risposta. Una ve la leggiamo dalle pagine dell'Inserto Design della Repubblica: una quasi vacanza restando in città, città, il titolo della breve, dopo il periodo di chiusura dettato da Covid-19, il Bulgari Hotel Milano ha riaperto le sue porte inaugurando le Bulgari Staycation, esperienze rivolte a coloro che dopo il lockdown vogliono concedersi un meritato relax senza spostarsi dalla città. Ogni esperienza ha un focus specifico, dal fitness al benessere, alle attività per la famiglia, fino alle esperienze gastronomiche di mixology più ricercate da concedersi nel The Horse del ristorante Nico Romito, nel Gazebo o nel Prato. Sempre a proposito di impatto Covid e di buone pratiche, di buone notizie, sempre nell'inserto design della Repubblica, scrive Giuliana Luffi: dopo le app, i vicini di casa riscoprono il quartiere reale. Il buon vicinato, che aveva avuto un boom virtuale, è tornato concreto nei giorni del bisogno, come quello che da Milano parte offrendo una spesa a chi ha difficoltà, diventando una piattaforma che collega chi ha bisogno e chi vuole aiutare. La case history è quella dell'iniziativa Nolo, nata su Facebook, dall'idea di poter pagare al supermercato una spesa a chi è in difficoltà. Ancora sul Sole 24 Ore si parla di impatto Covid, cassa Covid più lunga ma non a tutti, la misura estensione fino alla fine dell'anno per i soli comparti più in difficoltà a causa delle chiusure, in primis il turismo. Le aziende chiedono sgravi contributivi per 6 mesi per chi assume a tempo indeterminato e non licenzia per 9-12 mesi. Ancora sempre stando sulla cronaca, parlando di Covid e del settore alimentare, la notizia che ormai arriva quotidianamente dalla Germania, la scrive Isabella Bufacchi, sempre sul Sole 24 Ore: confinati entro 170.000 per fermare il virus del grande mattatoio. Il premier nel Nord Reno-Vestfalia impone il lockdown nel distretto di Guterlot, sede dell'impianto Tönnies sotto accusa. Questo per quanto riguarda la cronaca, ma in tema di evoluzione anche dell'offerta turistica, il segnale che arriva dal FAI, la notizia la leggiamo dalle pagine della Repubblica. Le giornate del FAI si spostano all'aperto, scrive Teresa Montestiroli. L'appuntamento slittato per la pandemia è per questa fine settimana. Le aree verdi saranno raccontate da agronomi e giardinieri. Non saranno gli affreschi e le abbazie a lasciare gli italiani a bocca aperta questo fine settimana, ma alberi secolari e piante monumentali come la sequoia del Vajont a Longarone, 33 metri di altezza e 160 anni di età, sopravvissuta alla tragedia che nel 1963 rase al suolo il paese, o il platano di Frisi a Curinga, vicino a Catanzaro, 18 metri di circonferenza del tronco, piantato secondo la tradizione dai monaci del vicino monastero medievale di Sant'Elia Vecchio. Perché le giornate del FAI, tradizionale appuntamento di raccolta fondi slittato dalla primavera all'estate a causa della pandemia, tornano in una versione inedita dedicata alle bellezze e curiosità della natura, con visite guidate e lezioni di botanica in 200 luoghi e in 150 città, che aprono al pubblico in via eccezionale per mostrare parchi e giardini storici, orti botanici e vigneti, musei d'arte, open air e monumenti vegetali come il Terzo Paradiso che l'artista Michelangelo Pistoletto ha realizzato nella radura del Bosco di San Francesco d'Assisi, dove un sentiero invita i pellegrini a meditare sull'armonia tra uomo e natura predicata dal santo. La stessa su cui punta il FAI, proponendo la nuova formula delle giornate all'aperto in linea con le restrizioni dell'emergenza sanitaria, obiettivo la rialfabetizzazione riguardo alla natura, spiega il presidente Andrea Carandini. Siamo al fianco delle associazioni ambientaliste nella lotta alla tutela del patrimonio naturale, ma lo facciamo con la funzione pratica che ci caratterizza, quella della conoscenza, seguendo il motto che da sempre ci guida: si protegge ciò che si ama ciò che si conosce. E così sabato e domenica le aree verdi saranno raccontate da agronomi e giardinieri per spiegare ai visitatori le meraviglie del mondo vegetale e nelle sue varietà, ma anche l'abilità della mano dell'uomo nel progettare e plasmare il territorio al fine di una riconciliazione che si spera favorisca un modo diverso di abitare il pianeta. La pandemia ha decretato la fine dell'antropocene, prosegue Cardini. Ci siamo illusi di poter vivere sani in un mondo già profondamente malato, ma il mondo naturale si è vendicato a causa di uno sviluppo eccessivo e l'uomo è stato colpito nella sua tracotanza. Il programma è sul sito www.giornatefai.it, dove fino a venerdì è possibile prenotare le visite senza non si entra. Fra le proposte, l'anteprima dell'apertura del giardino di Palazzo Modena a Bergamo Alto, omaggio a una delle città più colpite dal virus, che sabato è visitabile esclusivamente dal personale medico-sanitario e domenica solo dai bergamaschi, dal 1° luglio per tutti. e le tante sfumature di verde con cui il Fai ha catalogato alcuni suoi beni: il verde violentato di Villa Balbiano sul lago di Como, intesa come natura forzata dall'uomo con il giardino settecentesco che custodisce specie vegetali modellate adatte, il verde architettato di Villa Panza a Varese con la monumentale carpinata e l'esedra di Lecce alta 5 metri, il verde malato dell'abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce che racconta l'epidemia di xylella che sta colpendo gli ulivi del Salento, il verde d'archivio del castello di Masina a Caravino, dove la ricerca nei documenti d'archivio ha permesso di ricostruire la storia del parco, e infine il verde primigenio del giardino Pantesco Donna Fugata a Pantelleria, con un arancio secolare circondato da un muro a secco di pietra che fa ombra alla pianta e raccoglie la rugiada, unica irrigazione in una terra dove non piove mai. Questo quello che scrive La Repubblica, il pezzo anche sul Corriere della Sera. Fai, la cultura riparte dal verde. Sabato e domenica le giornate all'aperto. Per la prima volta sarà possibile visitare i giardini di Palazzo Moroni a Bergamo, il nostro omaggio alla città più colpita. Sempre in tema di ambiente, in qualche modo vi segnaliamo sempre sul Corriere della Sera Marco Imarisio che scrive: Noi e il grido del pianeta, il futuro globale esce domani. La rivolta della natura di Eliana Liotta e Massimo Clementi, rischi ambientali e pandemie. Si parla di questo nuovo libro pubblicato dalla nave di Teseo che invita a riflettere su tanti temi che riguardano anche il tema dell'agricoltura e dell'alimentazione, perché si ricorda tra i vari punti che dal sistema alimentare dipende fino al 30% delle emissioni di gas serra. Notizia di cronaca, invece, cambiando completamente argomento e testata dal Corriere della Sera: Campari sede legale in Olanda. Campari conferma lo spostamento della sede legale in Olanda entro luglio. L'assemblea straordinaria del 26 giugno per fare marcia indietro è stata revocata dopo che i recessi pari a circa il 4% del capitale avevano messo in forze l'operazione. Notizia che arriva chiaramente anche dal Sole 24 Ore. Matteo Meneghello che scrive: Campari è fatta per la sede legale nei Paesi Bassi, food and beverage, il CEO Conservitz, ora maggiore supporto a crescita e acquisizioni. Insomma, si parla del primo gruppo del beverage di stampo italiano che proprio di recente ha investito anche nel settore dell'online e del vino con l'acquisizione della minoranza in vista della totalità di Tannico, e ha investito anche nello champagne con l'acquisizione di Lallier. Con questa segnalazione chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per essere stati con noi e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su Wine News.